1914.
Oggi è giovedì.
Purtroppo 20 aprile. Oggi purtroppo ci sono degli imbecilli che celebrano il compleanno di un pazzo megalomane. Mentre noi.
Tra 8 giorni si può celebrare anche qualcos'altro, no?
Ma anche, anche 5 volendo.
Vabbè, 5. Sarà un ulteriore 25 aprile dibattuto.
Ma assolutamente, perché comunque noi intanto andiamo avanti con le nostre storie. Questa sera abbiamo anche un interlocutore d'eccezione che ci ha dato delle chicche su personaggi storici della Sardegna, e quindi abbiamo ascoltato appunto delle storie che noi non sapevamo che vengano tenute ai più ignoti dopo che la Sardegna è stata depauperata tra il 1915 e il 1916 di buona parte della popolazione giovanile.
No, veramente è un continuo, eh?
Sì, sì, esatto, è vero, purtroppo.
Della gioventù sarda è continua. Cioè,
sì, ma non solo di militari, ma anche di civili che purtroppo continuano a patire la guerra, anche se diciamo non è dichiarata, ma è pur sempre cannoni, bombe, granate e via dicendo, tutte le armi che possono provare le hanno cacciate là.
Anche quelle nucleari, no? Visto che siamo in... nell'epoca giusta, nel momento giusto, no? Per ricordare l'arsenale nucleare degli alleati, eh?
Sì, anche se sono bastate 3 parole messe là verso la Corea, che comunque anche loro dicono ce l'abbiamo anche noi.
I poveracci. Cioè, a parte che in questi giorni li stanno presentando come dei...
sì, dei barbari, degli unni, sì, lo sappiamo.
Però c'è, cioè, ma ti rendi conto, poveracci, invece? Che scaga!
Comunque, effettivamente, l'altro...
E gli Stati Uniti, notare, se la prendono sempre con quelli piccini, eh? Cuba, Nord Corea...
Però diciamo, diciamo che Kim ha in serbo dei regalini che comunque non sono assolutamente differenti, questo lo Yankee di turno lo sa.
La cosa tremenda, come al solito, è che... e qui non si fanno bene i conti, no? Cioè non è che le armi nucleari le usi per uccidere il vicino di casa, no? Tanto per intenderci. No, scusa, ce l'ho con te. Ti getto una bomba nucleare sulla faccia. Cioè, no, per dire. Però, allora, intanto c'è sempre il rischio che ti caschino intorno, vai a beccare amici, nemici, comunque vicini di casa sul serio. E poi... poi c'è tutti gli altri, non ho capito, vieni coinvolto comunque sempre. E vabbè, poi abbiamo le tambare stasera,
assolutamente sì,
quindi probabilmente ne parleranno loro, ma in realtà ci sono altre crisi dentro quell'area di cui noi non ne sappiamo un tubo, perché chiaramente i nostri media non ne parlano, no? Ma c'è anche tensione forte tra Pakistan e India in questo momento, anche lì armi nucleari a go-go.
Sì, esatto, quindi ci troviamo sempre con lo scenario di guerra che ci troviamo in casa, in questo caso parliamo di Sardegna, perché comunque abbiamo ricollegato al filo Emilio Lussu.
La Sardegna ha proprio tutto, in casa, veramente tutto.
Purtroppo non gli è bastato evidentemente all'allora Regno d'Italia, adesso Repubblica Italiana, di continuare a fare strade di poveri cristi che nulla c'entrano con i loro poligoni militari, non c'entravano prima.
Ma non è che non gli è bastato, secondo me, Lucky, cioè hanno imparato che dalla prima guerra mondiale, quindi lo applicano. È molto da ingegneri. Cioè, una volta che hai elaborato il tuo protocollo di intervento e si è dimostrato efficace, giusto? Tu lo applichi ogni volta che ti pare il caso, no? Questo. E quindi stiamo assistendo a veramente una pagliacciata a livello internazionale. Se togli un attimo il contesto internazionale, geopolitico, queste mega autorità mondiali, no? Tutti, no? Togli sta roba. riduci anche l'età dei protagonisti, non sembra le cause da le liti tra bambini dell'asilo.
Oddio, sono le liti un po' pericolose, mi sembra.
No,
che
no,
comunque...
togli sì. Tutto il contesto, no?
Sì, sono le liti tra
bambini. Riduci all'osso. In realtà in ballo lo sappiamo benissimo, ci sono. C'è il potere di chi sta comandando adesso, con tutte le sue materie prime, con tutte le sue minacce e i suoi ricatti. Per cui va bene, non è nulla di nuovo sotto il cielo. Nei 100 anni che ne facciamo cronaca, e appunto la cronaca di questi giorni la sentirete poi dalle 8 su radiazione.info, dove c'è la trasmissione Tamburi Rossi. Qua siamo alle 19.01.1914 e con questa presenza di eccezione oggi che ci ha illuminato su alcuni aspetti,
esatto,
della storia sarda, noi chiaramente l'abbiamo già citato una volta, lo chiameremo in trasmissione al momento giusto, no? Quando abbandoniamo Salsa e finiremo
narrazione. Tra l'altro non è che ci manchi tantissimo, perché ormai il libro di Salsa, anche se veramente a tentoni l'abbiamo quasi finito e che daremo la botta finale, comunque in ogni caso avremo modo appunto di sentire le sue cose, che prima comunque ci ha narrato dei piccoli particolari a noi sconosciuti, ai più sconosciuti, perché comunque i libri ufficiali non ne parlano assolutamente.
Ma poi la Sardegna è proprio veramente cancellata, cioè ci manca proprio che quando ti fanno la cartina d'Italia non la mettano, vai. È incredibile, perché se la Sardegna fosse inclusa nella cultura media italiana, no? Tante cose già stonerebbero sin dall'età scolastica, no? E invece te ne parlano giusto in modo folcloristico, no? L'unità d'Italia, no? Te la presentano a scuola.
Oddio, aspetta, perché nel mio ricordo di scuola l'unità d'Italia era tradotta praticamente nel libro Cuore.
Ti ho detto, folcloristica.
Ah, esatto, allora eri quello che intendevo folcloristica.
Ma non credere che oggi sia diverso, eh? Vabbè, a parte questo, noi invece dobbiamo tornare all'unità d'Italia e ai primi decenni di questa avventura, no? Perché c'entra con la prima guerra mondiale. Però non so cosa vogliamo fare adesso, se oggi vogliamo metterci a dare una bella botta Salsa, che abbiamo abbandonato lì.
Sì, io direi.
Un sacco di tempo a disposizione.
Sì.
Tanto stiamo, cioè voglio dire, non lo so tu, le emozioni di questi giorni che, non lo so, perché noi abbiamo l'età, no? Se ogni tanto non hai respirato quella sana aria da guerra fredda.
Loro, esatto, noi ce lo ricordiamo, invece i giovani che vengono, no, esatto, non hanno idea di cosa voglio dire.
Non hanno idea, adesso sì, in questi
ma non
giorni,
è ancora...
no, non è ancora quel livello, però mi ha ricordato da lontano un eco, no? Le sensazioni di quegli anni, che però a quel punto erano molto meno ambigue di quelle di oggi. Perché era tutto chiaro, cioè, voglio dire, c'era una divisione di blocchi, in blocchi evidente, era bipolare, per cui non c'era modo, bipolare in tutti i sensi, anche sanitari, però vabbè, era bipolare, per cui c'era da una parte l'URSS, da una parte l'Unione Sovietica e dall'altra parte gli Stati Uniti, con annessi e connessi, cioè gli alleati da una parte, gli alleati dall'altra, noi chiaramente eravamo allegramente con gli Stati Uniti, ma col piedino dell'Unione Sovietica in casa, perché avendoci liberato dai nazi fascisti con la Seconda Guerra Mondiale, cosa anche questa ignota ai più. La maggior parte delle persone pensa che ci siano arrivati solo gli Stati Uniti.
Esatto.
In realtà no. No. Sono arrivati anche i compagni sovietici a toglierci dalle palline i nazifascisti. Chiaramente però anche loro, c'è da dirlo, con un interesse bello bello grosso alle spalle.
Beh, logicamente comunque era un'avanguardia che voleva porre un ordine di giustizia sociale, appunto, nei confronti di chi non l'aveva, di, da fatta di lotta allo sfruttamento, insomma, alla dittatura del proletariato.
Sì, un tentativo, uno dei più importanti, immagino, perché ha coinvolto milioni e milioni, centinaia di milioni di persone, per cui siamo sull'ordine dei 250-300 milioni, no? di persone che abitavano questa unione straordinaria di...
Sì, effettivamente si estendeva fino ai confini del mondo proprio, diciamo.
Davvero, sia in termini di meridiani sia in termini di paralleli. Tanto per intenderci, dal Polo Nord all'Equatore,
alla Manciuria,
dall'Europa al Giappone, cioè voglio dire all'Asia. No, al Giappone, perché ci avevano anche un pezzettino lì su, no? Della Siberia. Vabbè, comunque, effettivamente la situazione, sì, però per i veneti ha comportato un altro bipolarismo interno, mica da ridere.
Assolutamente, avevamo, cioè, anche la Democrazia Cristiana.
Una tensione pazzesca, perché chiaramente in terra italiana si è misurato tantissimo quel confronto, perché parte dell'Italia era stata ceduta agli Stati Uniti, l'altra parte all'Unione Sovietica, ma non in maniera chiara, esplicita, cioè vi dividiamo in due, una parte è sotto lì e un'altra parte è sotto là. No, non ci hanno fatto questo, ci hanno semplicemente influenzato, usavano questa parola qui, ci influenzano e noi ci ammaliamo. Comunque, vabbè, tante tensioni che abbiamo vissuto in Italia, sia a livello nazionale sia a livello regionale, qui in Veneto, le dobbiamo a quella tensione internazionale, però appunto tra due blocchi abbastanza chiari. La minaccia era chiara, una volta dichiarato che era possibile la mutua distruzione e che era sicura, che si poteva fare davvero, da lì si è partiti con questo tentativo di accordo decenni per raggiungere, e con questo paura, no? Questa sensazione di timore continuo, no? Che la terra potesse effettivamente diventare tutto un tratto inospitale per noi esseri umani, no?
Ma ne abbiamo avuto l'esempio purtroppo a Hiroshima e Nagasaki di cosa vuol dire un attacco nucleare, e che era agli esordi, purtroppo, ma abbiamo ben visto cosa è costato in termini di vite umane, in termini di radiazione, tutto quanto. Cioè, cosa è successo con gli sgancio di quelle due bombe nucleari? Cosa è successo?
Sì, all'epoca poi tra l'altro faceva ancora più paura, perché erano proprio freschi i ricordi. Oggi diciamo che possiamo anche affermare che l'essere umano in effetti è capace di adattarsi a qualunque ambiente, perché oggi abbiamo i residui di quelle esplosioni nucleari, i residui delle esplosioni nucleari successive, perché da allora ce ne sono state diverse, sia per testare le bombe sia per farne dei piccoli utilizzi. Ci sono stati negli anni, negli ultimi decenni, anche uso di mini nukes, eccetera eccetera, e abbiamo visto che il nostro ambiente si è anche riempito di tanti altri tipi di inquinanti, non solo quelli radioattivi, e quindi inquinanti di tipo biologico, di tipo chimico, eccetera eccetera, e nonostante questo siamo vivi in tanti, in così tanti lachi, che quando gli statisti parlano di crisi, perché non ce n'è una sola, la crisi economica c'è, ma c'è anche quella demografica, c'è anche quella delle risorse energetiche, del cambiamento climatico, ce ne sono tante,
soprattutto,
no?
Quello.
E quando fanno i calcoli stabiliscono che con le attuali risorse, con le attuali conoscenze e soprattutto, senti bene, con l'attuale stile di vita che non vogliamo cambiare, se fossimo un terzo in meno sarebbe sostenibile. Però un terzo della popolazione mondiale deve sparire. No?
Esatto.
Cioè tu fai clac col pollice e l'indice come Fonzi e ciuff, scompare un terzo dell'umanità, no? E invece qua sembra che i calcoli con Trump e questa situazione internazionale bella, turbolenta e molto poco chiara, qui signori, se davvero si mettono a giocare con questi bombini e missilini, rischiamo un due terzi di umanità, no uno, cioè, gli sbagliamo i calcoli.
Beh, consideriamo che comunque non sono solo le testate a terra, ma sono anche appunto le testate che girano tramite sommergibili, tramite navi, quindi ce ne sono ben di più e appunto possono veramente deflagrare una cosa che non si fermerebbe.
Anche perché sono tanti gli stati che ormai ne hanno in maniera ufficiale, eccetera. Io comunque ho sempre pensato, no, Lucky, perché va bene il movimento, la decrescita felice, tutti quanti belli e stiamo tutti, amiamoci tutti, io veramente, cioè, ci credo che l'amore salverà il mondo, però c'è una considerazione. Non è che tutti sti arsenali atomici, Dio bombonino, verrebbero tranquillamente, come si dice, riconvertiti magari ad uso civile o magari resi innocui.
Sia mai.
Ma no, sia mai no, per forza, Lucky. Costa un casino di soldi e non è neanche possibile smaltirli e no, in modo sicuro, non è neanche possibile riconvertire una parte, non la puoi neanche riconvertire, non puoi assolutamente rendere innocuo o inerte il materiale, cioè non si può, quindi nel senso che si può, ma la spesa è enorme. Allora, in una società come questa capitalista, dove l'interesse è il guadagno, tu pensi che qualcuno spenderebbe tanto a perdere?
Assolutamente,
cioè,
no, mai.
Direi demente. Allora, o c'è una popolazione a livello mondiale che costringe queste personcine ad aprire questi arsenali e a far investire le persone, no? Perché si convertano, giusto? Perché se tu lavori per te stesso e per il tuo interesse come popolazione, lo fai, no? Ti liberi di questi cazzo di arsenali perché non ne hai bisogno. Mentre magari dell'energia nucleare dovremmo capire che cazzo farcene. Quindi forse alle popolazioni a livello mondiale converrebbe aprire questi arsenali e investire, no? Per convertirli. Ma chi li ha attualmente questi arsenali?
Non ti ha probabilmente.
O glielo imponi in modo molto 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 convincente, oppure non lo faranno mai. È antieconomico, è assurdo. Ora, se gli arsenali non possono essere riconvertiti, secondo te li tengono lì come magazzini a perdere e siamo di nuovo in una opzione antieconomica, oppure li svuotano usando questi strumenti così come sono stati concepiti e come vanno utilizzati, cioè uccidere persone, distruggere posti?
Io penso che sia la seconda opzione.
Non è che una volta tu li metti lì, è come la polvere da sparo, vabbè dai, cosa facciamo, non facciamo nei fuochi d'artificio e ti metti ad aprire, che comunque che quello costa, ma
carichi i fuochi d'artificio.
Comunque, mentre attendiamo la prossima crisi internazionale, dove nei nostri telegiornali ti fanno passare che lo staterello Corea del Nord, che manco lo vedi, se prendi una mappa a livello mondiale non si vede, tanto è piccolo. Se provi, no, su Google Maps,
sì, immagino.
Fai l'immagine del mondo, del planisfero, no, tutto tale, non lo vedi, a Corea del Nord si perde. Però minaccia gli Stati Uniti e gli alleati, capisci?
Ma diciamo che comunque in ogni caso questa volta gli Yankee hanno, ma non so, non capisco, non sembrano la balena che si era arenata, anzi un po' avanti, un po' indietro, e quindi avremo modo di vedere cosa succederà.
Il nostro dittatore paffuto l'ha detta secondo me giusta, sai, gli ha dato del gangster. No, che sono metodi da gangster, cazzo, è verissimo. Cioè, quando la democrazia non funziona, tirano giù la maschera e si mostrano quali sono. dei gangster, che tradotti in italiano camorristi, no? Cioè,
sì.
Una roba del genere. Comunque, lasciamo questi argomenti chiaramente a tamburi rossi alle ore 20, radiazione.info, quando invece oggi, che è giovedì 20 aprile, sono in questo momento le 19 e minchia, abbiamo parlato, le 19:15, cosa facciamo?
Direi poi di stare spazio a salsa.
Andiamo ad ascoltare la narrazione che Salsa ci consegna.
Esatto.
Del fronte italiano, siamo sul Carso, giusto?
Sì, sempre sul Carso.
E non mi ricordo più dove eravamo andati.
Adesso però... te lo dico, perché era tornato da Milano, dopo una parentesi sentimentale, era tornato a Milano.
Mi ricordavo ancora la parentesi sentimentale, invece stiamo sguazzando ancora
nella merda.
Ecco, lo sapevo io. Giusto. Vabbè, da merda a merda andiamo tranquilli.
Assolutamente. E vediamo appunto il nostro tenente Salsa che ci narra che a notte alta il comandante di battaglione mi ha mandato a chiamare. Nella tana bassa ho trovato gli altri comandanti di compagnia, accovacciati intorno a un capitano che non conoscevo. L'altro, quello delle tre medaglie d'argento, aveva marcato visita qualche ora prima ed era affilato al posto di medicazione. Alle 5:35 l'artiglieria allungherà i tiri e si dovrà uscire all'assalto. Sta bene. Aggiustammo meticolosamente gli orologi sul loro ufficiale. Mi squinternarono sotto il naso una certa carta topografica. Ecco qua. Si esce dalla trincea, si raggiunge questa quota, poi si obliqua a destra, si valica quest'altra, di fronte, l'Ermada. Si piglia l'Ermada. Quello è obliquo a destra, si valica quest'altra. Ho idea che forse i signori ufficiali non hanno tenuto conto che forse in quelle vie ci sarà qualcuno di nome Soldati Austro-Ungarici che di sicuro ti contenderà passo per passo.
No,
quel dannato,
esatto,
facile.
Un percorso sportivo.
Esatto, ma mi sa che non sarà proprio così, purtroppo. Benone. È singolare come sulle carte topografiche le offensive si conducano fermamente a buon punto. Dietro di noi ci saranno 7 o 8 ondate che ci incalzeranno. Sta bene. Ordini complementari riguardanti la distribuzione delle bombe ai soldati, le segnalazioni dell'artiglieria, le modalità per i rifornimenti e veniamo lasciati in libertà. Prima di lasciarci, Geraldi e io ci scambiamo gli indirizzi delle famiglie per le comunicazioni eventuali. Ci facciamo di conseguenza gli scongiuri di rigore e ci abbracciamo lungamente in silenzio. 5:30, una sorsata di cognac. Osservo sul quadrante l'orologio e la lancetta che procede ad una velocità tremenda. L'alba spiega nel cielo limpido con la festosità di una via di vessilli smaltati contro il cristallo blu, uno sciame di ali ronzanti. C'è qualcosa che esulta in questa chiarità frigida, in queste schiazze smaglianti, in questo rombo che sembra una salve di celebrazioni, cognac o sangue freddo, non so. Ma il pensiero della morte è svanito, non si pensa più chi sta per esporre la nostra carne al bersaglio di una mitragliatrice, all'apoteosi di una granata, al baldo. Non si pensa che il sacrificio sarà reso vano dalla solita mancanza di rincalzi. Non si ricorda il passato, giovinezza dell'alba e giovinezza del sangue. 5:33, 5:34. Accidenti, là di fronte, sulla quota 144, ecco i granatieri che sono già in funzione. Profilati contro il cielo, ridda di sagome frenetiche. Fuori ragazzi. Come i primi si scagliano oltre i varchi aperti, il cielo esplode d'improvviso, come per lo scatenarsi di una conflagrazione atmosferica. Piomba su di noi una raffica che ci acceca. Gli sniper si giungono in fila, esatti sulla trincea, e le pallette si schiantano a manate contro la scarpata posteriore, scheggiando la roccia. Una sassata mi pesta al labbro, una goccia di sangue, nulla. Non sente più che un rimbombo smisurato che ci avviluppa, ci impedisce di parlare, ci inchioda per un attimo in una stupefazione straordinaria. I soldati si buttano sul fondo della trincea, la testa fra le mani. Lo sbarramento eleva oltre il parapetto fino alle linee nemiche che si profilano lungo l'erta, là di fronte, una cortina nembosa sventrata da lampi che scattano dalla terra dal cielo. Vedo alla nostra sinistra i granatieri che flottano dai loro ripari come un'emersione di insetti. Bisogna uscire anche noi per non lasciare lungo l'ondata d'assalto una generazione. Fuori, fuori, afferra un soldato come un fardello. Signor tenente, mi spari, ma fuori no. Lo isso fin sul bordo della trincea, la massa si precipita, curva e scompare. Ad uno tutti salgono, appigliandosi alle spalliere, si indugiano in un attimo e si lanciano a capofitto nella nuvola che turbina. In fondo alla trincea scorge un ammassamento confuso, è il reparto delle pistole mitragliatrici che rimane abbarbicato alla roccia e non riesce a svellersi. Grido qualche cosa, ma comprendo che nulla riuscirà a muovere di là. Ci mancherà il collegamento a destra, ma non si può indugiare. mentre mi abbranco per uscire, una granata gonfia la sua nube istantanea dinanzi al varco e mi ributta con la sua ventata. Via, sono fuori. 4 o 5 uomini mi seguono correndo in fila, ci buttiamo giù per il pendio che sobbolle e fumiga come un terreno vulcanico. Scorgo in una rapida occhiata lassù stagliata lungo l'oro dell'altopiano la teoria delle marionette gesticolanti in corsa verso Selo. In fondo al vallone, tra l'ondata che dilaga, una turba di prigionieri s'addensa verso le nostre linee. Una granata di grosso calibro stramazza in quel formicolio e vi incide un cerchio rosso che rimbalza e permane per un attimo nell'aria rutilando. Tra un'inondazione di fumo nero, ai margini di quel gorgo, degli uomini in fuga come brandelli scagliati. Ci urtiamo, sospingendosi ubriachi. Là, là, l'aeroplano. Un viluppo di fiamme, un mulino in alto, traendo dal cielo un lungo cono di fumo. Non c'è tempo di guardare, di indugiarsi. Il fischio di un'altra granata si schiaccia contro un macigno. L'ondata di terra si impenna, ricade in larghe frange come di spuma. Poi, subito uno snarpel si sbuccia sulle nostre teste, recide netto un cespuglio che si divincolava, tentando di sradicarsi dal terreno, che rimane a vibrare così decapitato. Ci guardiamo senza osservarci, senza intendere, nel frastuono il timbro delle nostre voci. Constatiamo la nostra incolumità come un fatto incredibile. Nulla si può scorgere, immagini di uomini perduti, brancolanti in questo polverone torrido. La mitragliatrice, giù. Ci hanno scorti. L'aria è perforata da trafitture sottili, rapide e sufolanti. Le pallottole levano ciuffi di polvere intorno a noi o stempestano come martellate fittamente sul masso che ci difende. La morte ci traballa intorno con un picchiettio di stinchi. Soddisfatta di averci aggrappiati come mosche sotto il suo imbuto di proiettili. Un ferito mi si aggrappa come una morsa d'annegato, mi fa cadere innanzi. Non mi ero nemmeno accorto di lui, gli sono rovinato addosso, mi sono impigliato come in un viluppo di sterpi. Via, lasciami! Grido tentando di liberarmi. È supino e seminudo, ha impressa sul petto una falce rossa come un marchio. La bocca gli si è lacerata fino all'orecchio, facendolo sghignazzare. In quello squarcio dei denti ciondolano come semi di un'arancia spremuta. Emette un ululato lungo, inarticolato e uguale. Mi libero con uno strappo da quegli artigli che mi agganciano e mi ributto innanzi calpestando le masse cedevoli a testa bassa, come attraverso un incendio. Con un ultimo balzo siamo sulla linea dei piccoli posti, nicchie deserte, diroccate, allineate sotto le matasse di filo di ferro che si arruffano, aprendo ogni tanto larghi squarci di vuoto. Tra le frane di sassi dei corpi diversi affiorano. Abbiamo sorpassato la cortina dello sbarramento, ci indugiamo e ci sembra di riaprire finalmente gli occhi sul mondo. Dietro di noi, emergendo dalle nubi, sale il costone sbriciolato dalla nostra trincea. Ma le altre ondate, perché non ci seguono, scatta rabbiosamente un soldato tutto grondante con la giubba ingiallita dalla zaffatta sul furio di un'esplosione. Lungo il profilo qualche cosa si muove, un fiotto di uomini emerge colà da un varco. Vengono, là, 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 vengono! Una nuvola cancella quel flusso umano, poi diradandosi ci lascia scorgere il terreno macchiato di corpi e la trincea nuovamente deserta.
No, ma con loro ogni tanto ci speri, no?
Purtroppo.
Dai, dai, là arriva.
Il bombardamento inchiodi rincalzi nelle posizioni di partenza, ci isola sulle posizioni nemiche. Maledizione. Ora tirano su di noi. La nostra artiglieria, forse ritenendo fallito l'attacco, riaccorcia il tiro e le granate ci giungono ora dalle nostre posizioni. Scoppiano in reticolati intorno a noi e ci crivellano di sassi. Facciamo delle segnalazioni con dei fazzoletti inutilmente. La ritirata ci è impedita dallo sbarramento nemico e la permanenza sulle posizioni raggiunte dei nostri tiri si infittiscono. Verso Selo, sulla cima dell'altura, la prima ondata prosegue sparsamente a gruppi. Forse non c'è resistenza dinanzi a noi, forse il bombardamento ci ha spianato la via. Avanti! Ci inerpichiamo verso la cima del costone, filtriamo tra i reticolati per un varco attraversato da poche fibre metalliche, sbocchiamo sulla cresta. Della trincea nemica non rimane che un lungo affastellamento di macerie che si accumulano qua e là in strane casematte. Cadaveri sono sparsi ovunque e dei feriti abbandonati in mezzo a quella rovina levano verso di noi i loro gesti, le loro invocazioni come naufraghi. Dinanzi non c'è più nulla. Pare che un ciclone abbia trasformato questo mondo nemico in una necropoli silenziosa, un senso di liberazione ci esalta. Valichiamo la diga di rottami per continuare la corsa. Sul bastione del carso i granatieri sono tanto innanzi. E certo anche la nostra ondata è travocata oltre. Ma il nostro bombardamento infierisce su di noi. Udiamo alle nostre spalle i muli delle granate che ci raggiungono. Giù! Un'esplosione solleva un imbuto di terra. Rimaniamo storditi e perplessi. Mentre tento di rialzarmi, avverto dietro di me uno scalpiccio concitato. Degli uomini mi si scagliano contro. Levo sul più vicino la rivoltella, ma il colpo non esplode, l'arma inceppata dal terriccio. Una percossa violenta sul polso mi fa allargare il pugno e due braccia mi avvinghiano come una spirale d'acciaio. Guardo dinanzi smarrito l'uomo che avrei dovuto uccidere, che mi sta dinanzi. Attendo che la furia l'avventi. Egli è un ufficiale, mi tende la mano e avvertendo la mia titubanza dice pacamente: «Cessa la guerra». ci trascinano indietro verso uno di quei cumuli di macerie che sembravano case matte, ma che aprono nell'arruffio la bocca di una caverna che sprofonda. Sul limitare una mitragliatrice sobbalza, sputacchiando le bolle di fumo. Mentre stiamo per infilare...
Prigioniero?
Eh sì, è caduto prigioniero. Mentre stiamo per infilare l'ingresso...
No?
Grazie ai suoi propri commilitoni. Un sergente accovacciato dietro l'alma volge di me verso gli occhi insanguinati dall'ira. Si leva, mi rizza davanti per obbligarmi a scansarlo. La sua arroganza è così palese che con un gesto impulsivo lo ributto da un lato. Egli vacilla urlando un'invettiva barbara. Poi mi si scaglia addosso brandendo qualcosa che si è tolto rapidamente dal ventre.
Cioè un'invettiva barbara sarebbe crucca.
Sì, una parola in tedesco che non gli è dato di capire, una parolaccia. L'ufficiale che mi seguiva ha balzato innanzi, lo ha aggrimito alla gola come un serpentello, ha buttato dinanzi alla mitragliatrice. La massa si è abbattuta sotto la bocca dell'arma che ha continuato a rullare impassibile la sua marcia frenetica. La caverna che sbocca la superficie per due condotti opposti è gremita di soldati in gomma di casse. Fuori l'uragano turbine scaglia fino a noi ventate improvvisate e folate di pulviscolo bianco. Due vedette vigilano gli sbocchi, aggrippati i fucili, e vengono di tanto in tanto curvate dalla veemenza delle raffiche. Tra il groviglio delle bombe a mano, dei fucili e delle mitragliatrici posate lì come cavallette micidiali, i soldati fumano tranquillamente nell'attesa, succhiando certe pipe lunghe e catramose come tubi di stufa. L'ufficiale mi chiede se porto con me dei documenti e faccio l'atto di consegnare il portafoglio. Megli rifiuta con gesto, mi accascio col capo tra le mani. Eccomi in un trapasso subitaneo in questo mondo che per tanto tempo sbriciai di là da un limite inaccessibile che appariva come quel senso di realtà che hanno l'immaginazione gli evi remoti. Mi sembra di essere solo in un continente inesplorato, tra gente diversa da me, come quando bambino mi lasciavo condurre attraverso le nuvole dalle fate. La vedetta si è chinata dal limitare della caverna verso la penombra e ha gridato l'allarme. Ad un breve tratto l'ufficiale tutti sono precipitati su per la gradinata, tumultuando, ingobbiti dai fasci di bombe e dallo scheletro terribile della mitragliatrice. Il nostro bombardamento ha allungato i tiri, le granate valicano ora alti in lunghi archi sonori. Vedo gli uomini che si appostano in fila lassù, odo il crepitio delle armi e i profondi schianti delle bombe che si abbattono sull'ondata che spumeggia fuori verso di noi. Forse. Seguo intensamente le vicende del colloquio, che ora si attizza concitato, ora rallenta in larghe pause, sul rimuovo dell'artiglieria. La reazione si interrompe, gli uomini ritornano affollandosi giù per il condotto con l'indagando nella caverna. L'ufficiale si curva sull'apparecchio telefonico, fa qualche tentativo, getta il microfono rabbiosamente. Caput, dice con gesto di chiarimento. Con una scorta armata che ci ballonzo da dietro veniamo mandati verso le retrovie al comando di reggimento. Scorgiamo lungo la
con
prima
linea gli altri soldati
sì,
di quell'esercito che pensano, beati loro, che vanno nelle retrovie.
Esatto, vanno in prigionia. Esatto, proprio vero, li invidiano perché sono prigionieri. Scorgiamo lungo la prima linea devastata altri imbocchi che sprofondano. Siamo stati presi da queste trappole che permettono al nemico di permanere sotto la tempesta che si esaspera inutilmente su una spianata di pietre, di attendere che il bombardamento si allunghi e che le ondate umane emergano. Cerco, attraverso il terreno retrostante, quelle terribili linee di difesa che sgorbiano le carte dei nostri comandi in una fitta rete di segni rossi e tento di presumere l'entità delle truppe che ci fronteggiano. Oltre a quel primo sbarramento, non altro che una steppa tormentata dall'artiglieria, scheggiata solo da qualche vertebra di camminamento superstite. Nei pressi del comando di reggimento è solo un plotone di soldati in attesa. Le strade solitarie che si allungano oltre l'Armada verso Trieste sono fiumi di polvere su cui navigano poche calette sgangherrate. Ricordo i concentramenti dell'artiglieria nemica che ci ummacciullavano le nostre fosse lugubri e senza scampo. Ricordo le nostre strade percorse da una continua vibrazione di febbre e di vita. Penso con tristezza che se altre truppe ci avessero seguito, se tutta l'ondata avesse lastrato il terreno, pochi uomini sarebbero stati sufficienti a tappare le caverne che ci hanno ingabbiato. Tutti i superstiti della prima ondata sono stati acciuffati così, ora che finalmente abbiamo le armi necessarie, i soldati che sono gli stessi da allora, sempre gli stessi tutti i turni di trincea e di tutte le offensive, sono logorati, sfiduciati e sgomentati da 100 massacri. Prigionia. Giunti a...
Siamo al capitolo proprio dedicato alla sua
prigionia. Sì, esatto.
Sarà breve.
No, perché si parlerà di un annetto andante.
E quindi abbiamo modo di esplorare un po' anche questo aspetto.
Che fu molto duro perché effettivamente già gli austriaci avevano poco da mangiare per loro, figuriamoci per i prigionieri. Giunti a Sigmund Herzberg.
Qui si apre un altro capitolo speculativo per i nostri capitalisti in erba, no?
Esatto.
Ne parleremo,
non assolutamente.
Ne parleremo noi.
Giunti a Sigmund Herzberg, i vecchi ufficiali prigionieri ci si sono affollati intorno fraternamente. Sono i superstiti delle più disperate mischie del caso, quando si faceva la guerra con i pugni e coi denti e ci si buttava all'attacco emergendo dai pantani sapendo di morire. È una popolazione inerte, triste come la folla reclusa di un ospedale. Tutti i volti hanno le rughe e le grinze di una malinconia senza rimedio. Solamente il nostro arrivo ha acceso un lume negli occhi appannati. Le domande incalzano e nessuno risponde. Dunque, come va laggiù? Si avanza? Questa volta ci siamo, no? Dite, come va? Cerchiamo delle frasi evasive, nessuno risponde. Alcuni di noi sono andati a confidarsi con gli ufficiali catturati nella precedente offensiva, che sono più al corrente. Si formano crocchi tra le baracche, i soldati sono stanchi e non marciano più. Io li ho perduti per la strada, si rintanano, si nascondono, non vogliono più saperne. E dalli, con questa offensiva a scadenza fissa, siamo giunti a questo. Una volta si facevano ammazzare allegramente, reggimenti interi, ora non vogliono più arriscare la pelle, nemmeno per qualche cosa, sono finiti. Io ho sparato nelle gambe a due soldati per dare l'esempio, non è valso a nulla. A me sono scappati di qua 19 l'altra notte, quando cominciò il bombardamento, bisognerebbe che fossero tenuti in una disciplina feroce come gli austriaci. Però, poveretti. Ma loro i soldati li cambiano, hanno i loro turni fissi e le truppe fresche per gli attacchi. Noi invece ci buttiamo in un'offensiva con un mese di trincea nelle ossa e 2 anni di anzianità di fronte. Siamo uomini, abbiamo una resistenza di uomini. Ma i comandi non le vengono a sapere tutte queste cose. Ogni colonnello ci tiene a far sapere che il proprio reggimento è il primo del mondo e certe cose poi si aggiustano sempre. Chi arrischia ad affermare che i soldati sono stanchi va a finire sotto processo, allora si riesce poi a dire quello che vogliono loro. Nessuno ha il coraggio di dire la verità è in guerra, è stata imbalsamata. Speriamo che non si muovano loro. Io ho sentito dire che in ottobre faranno un'offensiva di grande stile. Eh sì, proprio vero questo. Anch'io. Me l'ha assicurato un ufficiale d'artiglieria austriaco. Dio liberi. Date le condizioni del nostro esercito, quelli vanno dritti fino a Milano, i cannoni non bastano a tenerli indietro. E le trincee, nemmeno se non c'è chi le difenda. Ci volevano prima i cannoni, quando i soldati bisognava tenere il guinzaglio. Loro le offensive le sanno fare. In maggio, quando fui fatto prigioniero io, con un battaglione una notte, ci hanno ripreso quasi tutto il terreno che eravamo riusciti a conquistare, passo dopo passo, durante l'offensiva di pochi giorni avanti, con un'infinità di reggimenti e un'infinità di morti. Un capitano austriaco mi assicura poi che loro non avevano avuto affatto l'intenzione di andare così oltre, sapendo che c'era il cambio e si erano prefissi solamente di approfittare di quel momento critico per portare un po' di scompiglio e per fare dei prigionieri. Poi si sono accorti che c'era la via libera e hanno filato come loro costume. Il nostro bollettino chiamava l'azione di questo reparto la controffensiva austriaca. Penso a ciò che
dice. Esatto. L'offensiva per caso.
Sì, esatto. Invece. Penso a ciò che diverranno queste verità nude, povere e dolorose, che noi abbiamo avuto per tanto tempo negli occhi attraverso le lucubrazioni ufficiali e inchieste all'avvenire. Sono trascorsi 5 mesi, ci hanno confinato a Theresienstadt. Triste città perduta in fondo a un deserto senza vie, popolato di favole e di lupe. Noi purtroppo vogliamo ricordare che questa Theresienstadt divenne poi appunto un campo di concentramento per ebrei. Abbiamo ricominciato a girovagare come bestie randagi intorno alle nuove baracche con la nostra disperazione muta che ci logora il cuore. Fino a quando? Guardiamo il cielo lontano, le case lontane che si stellano di lumi a sera con un'angoscia indicibile. La fame ci artiglia le viscere, ma non è forse la fame che ci fa più soffrire? È questa esclusione dal mondo, questa clausura indeterminata, questo enorme bisogno di vivere che si dibatte ciecamente in noi e che ci sembra debba un giorno spalancarci nel cranio un vuoto di pazzia. Forse fra un anno, fra due, chissà, forse fra tre, saremo ancora qui, rinchiusi, muti e famelici come ora. Tra noi il mondo non c'è se non il filo di un binario che si sgoviglia attraverso un continente sterminato. Il campo è diviso in due reparti. Uno è imboccato in una conca di fogliame selvatico che ci avviluppa, contendendoci
più o meno queste dovevano essere, scusa se ti interrompo,
no, tranquilla,
le sensazioni dei prigionieri dei nazisti qualche, cos'è, un ventennio?
Esatto,
dopo.
Circa, sì. Specialmente i sovietici che venivano veramente buttati come peggio dei maiali in mezzo a queste vallate con questi quadrati dipinti, tra l'altro, dove sapevano bene che non potevano assolutamente muovere un passo perché la mitragliatrice li avrebbe colti subito. Non avevano reticolati i campi dei prigionieri perché ben sapevano cosa li aspettava se solo provavano a scappare. Al di là della rete metallica che ci ingabbia, passano e ripassano le sagome automatiche delle sentinelle allungate al fucile a baionetta come da una folgore. Vanno e tornano con un ritmo lento ed uguale di passi. Sembrano pendoli umani che misurano in cadenze pigre la nostra attesa infinita. Le baracche disposte in tracciato geometrico sono ripartite tra mezze sottili incellette come alveari. L'altro reparto è nella fortezza ciclopica costruzione medievale che grava le sue muraglie su lunghi imbuti di buio, ove le nostre anime impigrano filando e avvolgendosi nelle bave della malinconia come crisalidi in un bozzolo trasparente. Attraverso la rete di spranghe delle finestre filtra la luce verdastra che allaga il fossato umidiccio. I reclusi rimangono tutto il giorno coricati sulle brande che ingombrano le camerate basse come corsie d'ospedale per economizzare le energie succhiate dalla fame. Alcuni raggomitolati come serpi in silenzio per le prime rimosse della budella, altri distesi in contemplazione con una fissità maniaca negli occhi, altri ancora intenti a gremire di rettangoli di carta di parole minute o inabissati in letture che non procedono mai, col pensiero emigrato e gli sguardi impigliati nelle parole. Le ore gocciano dall'alto della torre ad una tutte sul nostro cervello malato, doloroso come trafitture. Appena la campanella scroscia nel silenzio annunciando pietosamente l'ora di mensa, tutti tumultuano giù verso i locali sottostanti che sfilano lunghe bende di vapori come per un principio di incendio. Una ciotola di acqua calda con qualche ritaglio di verdura natante, un brandello di carne, un quarto d'uovo e un ottavo di aringa. 50 grammi di pane fangoso e la mensa è servita. Qua e là ci si accapiglia per la ripartizione delle fette di pane che una bilancia primitiva già collaudate o per il possesso delle briciole disperse. Ognuno è vigile sulle proprie aspettanze come su una preda gremita. Si brontola l'indirizzo del comando, si malinea su certe soperchierie di cucinieri, si protesta per gli abusi del direttore di mensa, poi la turba famelica ribocca fuori lentamente. Si pensa che bisognerà contenere per tutto il pomeriggio questo patimento che ci scava le gote prima di giungere alla replica della mensa serale. Il problema è in cuore. Non si pensa più ad altro, la fame è su di noi come un gelo di nord che cancelli sotto le sue valanghe di nebbia i segni del nostro spirito, che ci curvi come fusti sul ventre vuoto. La moltitudine dilaga per il cortile stagnato qua e là. Là ci sono i contemplativi, preoccupati a sorvegliare le vicende delle nubi che si distribuiscono sullo smalto del cielo come i fumi del tè su un'enorme chicchera capovolta. I rettori che si radunano in crocchi come congiurati a profetare sulla pace, a discutere sulla guerra, a questionare sull'arrivo dei pacchi. Gli ambulanti che girano per il cortile con l'eroica costanza dei cavalli ciechi delle macine a capochino in silenzio, come se fosse sulle tracce di qualche gigantesco tartufo. A poco tutti tornano a rifugiarsi nelle camerate buie, sulle brande allineate come un bar sugli ali di un cimitero. Nel silenzio che torna giù solo dal cortile deserto, la cadenza monotona delle sentinelle che passano e ripassano ai margini del mondo, e le ore sgocciolano giù dalla torre ad una dolorose come trafitture. In questo sciupio di giorni inutili, in questo vuoto attraversato dal rosario delle ore, c'è lo sgomento di chi è perduto senza approdo, solo, senza speranza, pauroso della propria stanchezza. Dinanzi all'ignoto che ci tende a guati continui come vortici d'acqua, pare che lo spirito talvolta si abbandoni alla deriva come una zattola senza remi. Natale, un giorno come tutti gli altri che pensiamo diverso. Siamo buttati sulle nostre brande in silenzio, guardiamo i quadrati pallidi dell'inferriata, nevica fuori. Natale, nevica, miracolo dell'organizzazione, ha sbadigliato una voce. Ci sono delle finestre che brillano là fuori, dei tentacoli di fumo, dei cammini cercano di aggrapparsi al cielo attraverso le trafitture bianche, come i nostri pensieri. Non si odono più i passi delle sentinelle, forse la neve avrà anche fasciato la campana della torre, che non sa il piacere triste di tacere. Spiove da tutto quel bianco come un poco di luce. C'è uno che canticchia sepolto sotto le coperte, ogni tanto si leva, curva quel suo magro corpo di insetto da un lato, ingolla lunghi sorsi di un surrogato divino, lentamente, come un purgante. Poi si rificca sotto e riprende a canticchiare, deve essere ubriaco. Noi che siamo squattrinati lo invidiamo. Quando si è brilli si buttano certe inutili malinconie e non ci si incanta a guardare, come allucinanti, le finestre che brillano là in fondo e i tentacoli di fumo che tentano invano di aggrapparsi al cielo come i nostri pensieri. È giunto al nostro campo un drappello di soldati prigionieri, assegnatici come attendenti superstiti di una centuria mandata come tante altre a lavorare in Galizia. Sono scheletri che grondano di cenci. Sulle scapole piatte e quadrate dei tronchi, i teschi ciondolano come trappole malevitate. Appena qui sono andati a rovistare avidamente fra i rifiuti della cucina. Poi si sono messi a gironzolare per il cortile.
Da dove arrivano questi?
Dalla Galizia, dal fronte orientale.
Ah.
Dove è ancora in corso la guerra, non è ancora avvenuto l'armistizio di Brest-Litovsk, non era ancora avvenuta quella gloriosa rivoluzione d'ottobre, che comunque ormai era incipiente, ma era ancora in embrione, e quindi la guerra continuava nel fronte di Galizia, okay. E fronte orientale.
Ok.
Curvandosi ogni tanto per contendere un radicchio agli scoli di un lavandino o un torso di mela alla tenacia del fango calpestato. Eccoli, lenti e incerti sui trampoli delle gambe spolpate, pare che ad ogni passo devono ricadere sulle ginocchia e rientrare in se stessi come stucci. Mi sono indugiato con uno di questi reduci che s'accaniva ad addentare un osso trafugato alla cucina. Faceva parte di uno scaglione di 260 prigionieri mandati in Galizia al campo di concentramento della truppa. È tornato con 50 sopravvissuti da pochi giorni. Quindi praticamente diciamo che per tre quarti sono morti tutti durante appunto i lavori appunto di trincea, che lo venivano destinati a fare questo al posto dei soldati combattenti. Al campo della truppa i nostri soldati vengono lasciati morire di fame come per una distruzione sistematica. Nessun aiuto giunge dalla patria, che sembra aver rinnegato questi combattenti sfortunati caduti in prigionia durante le prime eroiche offensive del Carso, per quella fatalità che solo chi non ha vissuto la realtà della guerra può rifiutarsi di comprendere. Molti sono stati catturati feriti sul campo, tutti sono vittime del dovere compiuto, della mentalità antelucana di certi generali aguzzatesi nelle grandi manovre trilambiche dello Stato Maggiore. Per i disertori ci sono i campi di disertori. Questi sono prigionieri di guerra, gli austriaci che dimostrano di conoscere le disgrazie che possono toccare solo a chi vigila in trincea e si butta all'assalto. Li considerano con rispetto. Pare che un solo dracore incomba su questi soldati, mentre i prigionieri francesi, inglesi e perfino russi vengono forniti di vivere direttamente ai loro governi, i nostri sono abbandonati così. Il nostro governo giunge appena a non impedire alle famiglie che sono giunte ad assumere notizie, che dispongono di nei mezzi di inviare dei soccorsi, i quali, peregrinando senza notare ufficiale, si marriscono spesso lungo la via, non giungono ai tranciari destinatari, nel loro errare per i campi di battaglia o per la terra di lavoro. Al campo della truppa prossima al nostro sono concentrati 15.000 soldati, ne muoiono circa 70 ogni giorno di fame, stramazzano per esaurimento mentre attendono in fila la somministrazione del rancio e sono trovati freddi la mattina come carogne stecchite dal gelo. Spesso questi morti non vengono denunciati subito. Per poter fruire della loro razione di lancio, i compagni li tengono nascosti, ficcati sotto i pagliericci, finché il processo di decomposizione non rende sopportabile la loro presenza. Ogni tanto da questi concentramenti vengono prelevate delle centurie che al comando ufficiale...
Facciamoli qui nella miseria più...
più pura.
Più incredibile, non si pensava di arrivare...
No, ma era questo
no,
il campo.
No, vabbè, comunque è dalla padella alla brace, vale sempre. È bene tenerlo a mente, che c'è sempre modo di peggiorare. E con questo ci sentiamo giovedì prossimo... e vi lasciamo a radiazione.info 1914 tapum, chiudiamo qui,
quindi ci risentiremo giovedì prossimo. Intanto vogliamo ricordare tutti ricorderemo che in piazzetta, scusate,
allora facciamo così,
Infospazio Chinatown ci sono degli appuntamenti, questo chiaramente fine settimana, che inciderà nel 25 aprile, quindi passate sia di venerdì che comunque anche sabato in via Facciolati, ci sarà una grigliata nell'occupazione via Facciolati numero 91, se non sbaglio, comunque poco distante dal Sant'Antonio, e anche comunque ci saranno presentazioni e marce, e ci sarà un mucchio di appuntamenti che comunque, se passate di qua venerdì sera, sono ben esposti.
Potrete scoprire di persona. E con questo, buona serata a tutti, buon ascolto di radiazione.info, noi 1914, tapum.
20 giorni sull'Ortigara. Quando poi ti discendi al piano, battaglione non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, tap.